/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, bentornati all'ascolto di Slash Radio Web, oppure in visione all'ascolto se siete connessi con il profilo Facebook della nostra vostra web radio preferita. Sono le 16 e poco più di questo mercoledì 2 di ottobre del 2024, già il primo mercoledì del mese, che da questi microfoni significa sempre Chiedilo a Iura, il mensile per fornire l'appoggio specialistico, tecnico, ma anche oltre, anche empatico se vogliamo, a tutti i quesiti di natura giuridica e anche concreta che si affacciano nella vita di tutti i giorni e che è a cura dell'agenzia Iura. Proprio per questo partiamo subito in una puntata molto calata nell'attualità e nell'attualità più drammatica, quelle delle emergenze, sotto la lente delle emergenze vissute doppiamente dalle persone con disabilità, con i nostri padroni di casa, il presidente dell'agenzia Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti, un saluto anche a te Renzo.
E il direttore Carlo Giacobini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao Renzo, un saluto anche a chi sta dietro il vetro del tuo microfono.
Ottimo assist, Pino Max e Alessio Germini anche questo pomeriggio daranno il massimo in console e consentono a tutte e a tutti di ascoltarci. Come al solito non siamo soli perché, caro Franco, caro Carlo, avete approntato come di consueto un parterre di assoluto valore per questa puntata. Qui è stato dato il titolo Emergenze, incendi, alluvioni e terremoti. Quale prevenzione per le disabilità? Ne parleremo, oltre che con Lepore Giacobini, con Stefano Zanut, che è architetto e direttore già vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Benvenuto. Ce l'abbiamo, bisogna solo attivare, eccolo qui,
eccoci il microfono, qua. Eccoci qua. Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Benvenuto e benvenuta anche a Cristiana Mazzoni, che è la presidente di FIDA, il Forum Italiano Diritti Autismo. Benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti e grazie di questo spazio.
E lo spazio, dato che radiofonicamente è sempre tiranno insieme al tempo, noi andiamo a impiegarlo al meglio per ascoltare proprio voi. Prima una micro introduzione, dicevamo di alluvioni, di esondazioni, di sismi e altre emergenze che colpiscono spesso anche per ragioni morfologiche, geografiche, climatiche anche il nostro paese, e ne abbiamo riprove molto recenti e molto drammatiche nella cronaca delle ultime settimane. E a questo si aggiungano anche gli incendi o le necessità di evacuazione degli edifici per i motivi più svariati, e anche in quei drammatici e concitati momenti chi presta soccorso dovrebbe essere in grado di garantirlo, anche e soprattutto, verrebbe da dire, a persone con disabilità. E questo presuppone che siano stati predisposti dei piani specifici, delle soluzioni, una formazione, degli strumenti in grado di garantire l'incolumità anche a persone con compromissioni diverse. Diverse condizioni personali significa quindi esigenze diverse. Conoscerle e saperle gestire fa una differenza sostanziale. E noi ci andiamo a domandare nel corso di questa trasmissione qual è il panorama attuale nel campo della sicurezza e della prevenzione, quali sono i doveri, quali le responsabilità, quali le migliori strategie, ed eccoci appunto con i nostri esperti. Partiamo dal presidente di Iura, Franco Lepore. Caro presidente, questa è una trasmissione un po' particolare, se ne sarà accorto chi ci segue con affetto e attenzione tutti i mesi. Allora, di solito ci concentriamo su aspetti fortemente legati a questioni giuridiche o giurisprudenziali. In questo caso, però, gli elementi portanti delle vicende di cui stiamo trattando sono quelli operativi, delle buone prassi che devono derivarne, o dovrebbero derivarne. E allora, qual è il motivo innanzitutto di questo occasionale angolo di prospettiva che è stato scelto?
Beh, oggi trattiamo un argomento estremamente importante e delicato, che però in molti casi viene sottovalutato da molte persone, viene trattato come l'ultimo degli ultimi argomenti. In realtà invece è particolarmente importante per tutta una serie di motivi, anche con riferimento alle ripercussioni che si ha sulle persone con disabilità. In realtà anche qui ci sono diverse norme nazionali e internazionali che parlano di sicurezza ed emergenza, quindi anche questo aspetto è normato sotto diversi piani. Mi vengono subito in mente a livello internazionale la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la quale dedica un articolo specifico alla sicurezza. Anche in Italia abbiamo delle norme che in via esplicita o implicita comunque fanno qualche riferimento alla sicurezza e alle emergenze. Il DPR 503 del 1996 si occupa di barriere architettoniche, e questo decreto individua il pericolo che incombe sulle persone con disabilità, e quindi a causa della propria disabilità, come una barriera architettonica che deve essere rimossa. Quindi il pericolo che può incontrare la persona con disabilità viene considerata una barriera che deve essere rimossa. Il decreto legislativo 81 del 2008 norma che prevede una serie di obblighi per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, norma estremamente specifica e anche con ripercussioni di sanzioni in caso di inadempienza, norma molto stringente. Poi ulteriori specifiche tecniche sono indicati in alcune circolari ministeriali, nei piani di emergenza, nei piani antincendio, nei piani comunali di protezione civile. Quindi la normativa, possiamo dire, che c'entra e come. Poi ovviamente sappiamo benissimo che le norme da sole non bastano a garantire la sicurezza di tutti, in particolare delle persone con disabilità, soprattutto in caso di emergenza, quando magari le azioni diventano un pochettino più concitate, e se non si conoscono le esigenze, i bisogni, le necessità delle persone da assistere, diventa veramente un grande problema. Per questo motivo diventa centrale diffondere, oltre la conoscenza della normativa, anche la conoscenza delle buone prassi e delle esperienze positive che si possono adottare per garantire la sicurezza di tutti. Ovviamente ci sono tutta una serie di domande che necessitano di risposte tempestive e adeguate. Per esempio, cosa può succedere in caso di emergenza? Cosa possiamo fare prima che si verifichi l'emergenza? Come possiamo proteggerci e come si può soccorrere e assistere le persone più in difficoltà? Le risposte a queste domande ovviamente devono essere date con una base normativa, però in questo caso le risposte possono essere integrate anche da un aspetto relativo alla grande attenzione alla materia, alla formazione degli operatori che poi sono in prima linea in caso di calamità, la consapevolezza dei rischi in base anche al contesto in cui ci troviamo. E cercheremo in questa puntata di dare una serie di risposte al fine di infondere in tutti i nostri ascoltatori la consapevolezza della prevenzione, la conoscenza delle buone pratiche per cercare di evitare i rischi e rispondere alle emergenze. Tutto questo lo dobbiamo fare con particolare riferimento alle persone con disabilità, che in questi casi sono le persone più fragili e in alcuni casi magari un pochino più difficile da soccorrere. E quindi io mi fermo qui e cedo la parola ai nostri successivi ospiti.
Ripartiamo dal direttore, da Carlo Giacobini. Non è proprio il focus di oggi, Carlo, ma proviamo comunque a disegnare la cornice in cui il legislatore si è mosso al riguardo. Ci sono delle lacune che restano? Se sì, quali sono?
Tutta la questione della gestione delle emergenze, prendiamo due per tutte: l'emergenza sismica e l'eventuale emergenza antincendio sono di per sé state progressivamente normate, disciplinate, fissate degli standard, fissate delle responsabilità, ad esempio la questione dei piani di emergenza comunali, no? Relativi all'emergenza sismica, ad esempio tutto quello che riguarda le norme tecniche per le costruzioni relativamente sempre all'emergenza sismica, per tacere della classificazione sismica del territorio. L'Italia è suddivisa in zone sismiche, ognuna con un livello di rischio diverso, e questo chiaramente impatta sulle norme edilizia e i criteri di progettazione antisismica. L'Italia ha una parte significativa che ha un certo rischio sismico. Poi c'è tutta una parte dell'emergenza antincendio, anche su questo abbiamo ampia normazione e regolazione dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che diventa estremamente rilevante per tutti i luoghi di lavoro, quindi gli obblighi dei datori di lavoro in termini di misure antincendio, le vie di fuga, gli estintori, la formazione del personale, di tutto il personale con diverse entità. Abbiamo norme successive, ad esempio il decreto dell'agosto 2015, abbiamo il codice salutato nel 2019 con il decreto ministeriale specifico di prevenzione di incendi, il mini codice cosiddetto del 2021, quindi tutta una regolazione abbastanza poderosa che riguarda questi ambiti complessivi. In aggiunta a questa normativa ci sono delle altre norme specifiche. Già nell'89 ci interrogavamo veniva sottolineata con una norma specifica ancora una volta l'importanza della correlazione tra le norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche che è sulla progettazione accessibile e la sicurezza e autonomia, la sicurezza in autonomia. Eventualmente entriamo nei diversi concetti di sicurezza ed autonomia. All'interno di queste disposizioni, anche in termini di regolazione, anche in termini di piani successivi, di programmi, di linee guida, è andata via via sottolineando l'importanza dell'attenzione, della personalizzazione nella gestione dell'emergenza rispetto alle differenti disabilità. Stabilizzate, forti, eccetera, ma anche a disabilità che possono essere temporanee. A chi soccorre poco importa se quella gamba che non si muove deriva da un incidente il giorno prima o deriva da una malattia rara. Interviene perché deve intervenire e deve sapere come intervenire. Okay. Quindi c'è una progressiva attenzione anche nella regolazione, anche nell'indicazione, e anche nella formazione rispetto a questi temi, e questo è quello che conta. Una riflessione che mi permetto di fare in termini iniziali è questa: oltre alle norme, oltre allo spirito delle norme, oltre a quello che è stato ripreso, è necessaria una forte metabolizzazione da parte di chiunque abbia responsabilità, anche da parte dei singoli cittadini, che possono fare molto talvolta per aiutare, per essere proattivi nei momenti di emergenza, ma anche delle responsabilità negli enti locali, nella pubblica amministrazione, in altri soggetti. Rispetto, mi viene in mente uno degli argomenti in qualche modo significativi e rilevanti, rispetto anche alla qualità degli edifici. E su questo mi permetto di esprimere una delle preoccupazioni per il fatto che ci sia ancora molta strada da fare. Cioè, mentre c'è una strada che viene percorsa anche attivamente rispetto alla sensibilizzazione, alla trasmissione di competenze, perché non serve solo il buon cuore, non serve solo la disponibilità, non serve solo essere idealmente inclusivi, ma serve essere operativi. Quindi da una parte abbiamo questa accelerazione, oggi avremo delle testimonianze, dall'altra parte abbiamo ancora dei problemi aperti, temi aperti. Ne dico uno in termini esemplificativi: la qualità degli edifici scolastici in Italia. Rilevazioni sono piuttosto preoccupanti, sia rispetto alla redazione di piani di emergenza, di attenzione a queste eventualità, sia proprio rispetto alla struttura dell'edificio. Abbiamo un buon numero di edifici scolastici ancora non accessibili, con tutto quello che comporta poi nelle vie di fuga, in quelle misure, e abbiamo ancora delle realtà in cui la relativa pianificazione non è stata realizzata. Questo preoccupa molto, perché ci stanno i nostri figli, i nostri nipoti, ci stanno comunque le generazioni nuove, oltre a chi all'interno di quella scuola svolge la propria attività. E qui mi fermo con questo input, che è quello più preoccupato. Sono certo che durante la trasmissione usciranno anche degli elementi positivi e davvero generativi.
Un ottimo assist, Carlo, per dare il microfono ai nostri graditi ospiti. Il primo, Stefano Zanutta, architetto e vice direttore, direttore e vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Fino a qualche mese fa ha al suo attivo una esperienza trentennale nel campo della sicurezza e del soccorso, con il coordinamento di scenari emergenziali complessi come terremoti, alluvioni o eventi di natura tecnologica. È un'esperienza che ha condiviso curando numerose pubblicazioni e partecipando a iniziative di vario tipo, e la condivisione prosegue anche adesso con questa trasmissione. Proviamo a partire allora, Zanutta, da una parola chiave, che è sicurezza. La sicurezza può essere davvero per tutti? Perché nelle indicazioni che riguardano questi aspetti viene impiegato anche il termine inclusiva. È solo una questione linguistica o c'è di più?
Ah beh, allora grazie, vi dico di nuovo buongiorno.
Buongiorno.
E di nuovo grazie per l'invito. Beh, intanto grazie anche per la trentennale esperienza, che sarebbe quarantennale,
ah,
no?
Caspita.
Però vuol dire che ha più
bene.
Esperienza ancora da raccontare.
Che se la porta bene l'esperienza, possiamo dire.
Sì, certo. Allora, il concetto di sicurezza è una parola bellissima, se andiamo all'origine del termine, vuol dire sine cure, vuol dire senza preoccupazione. E chi di noi vorrebbe non vivere senza preoccupazione? La sicurezza è una cosa che vorremmo portarci dietro, no? E in merito alla prima domanda, se la sicurezza è per tutti, è scontato questo. Certo che io sono un sognatore, però quando sogno mi prendo l'articolo 3 della Costituzione italiana, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, eccetera. Mi viene da dire, innanzitutto la sicurezza dei cittadini deve essere senza dubbio per tutti. E poi inclusiva anche, beh, lo diceva prima Carlo, no? Nella norma di prevenzione incendi, io cito quella perché nella filiera normativa è una delle ultime norme che sono uscite e rappresentano un po' quello che è lo stato dell'arte. Bene, in quei decreti che ha citato Carlo del 2015 e del 2019, una delle prestazioni che deve avere il progetto della sicurezza antincendio è l'inclusione. Sembra strano, no? Siamo forse i primi in Europa a parlarne in modo così esplicito. E all'inizio della norma si dice: se devi fare un progetto per garantire la sicurezza antincendi, devi pensare a tutta una serie di cose, tra cui l'inclusione. Vuol dire che si pone a carico di chi progetta già, quando stende le prime linee del suo fabbricato, di pensare a chi potrà entrare nell'edificio e alle sue specifiche necessità, perché un edificio strutturato male e il progetto antincendio è strutturato con la finalità sì di prevenire ma anche di garantire la gestione di un evento, beh, bisogna già entrare in quell'ottica. Quindi inclusione, sì, l'inclusione lo dice la norma, di inclusione ne parliamo. E poi qualcuno di voi l'ha detto prima, non mi ricordo chi, però il concetto di inclusione non è solo legato alle persone con disabilità. I dati dei grandi eventi, di incendi importanti piuttosto che di calamità, ci dimostrano che a subire conseguenze non sono solo le persone con disabilità, che peraltro purtroppo sono quelle che hanno maggiori conseguenze, ma anche altre persone che in condizione magari della circostanza possono non essere capaci di reagire prontamente. Io per esempio cito sempre il caso di una donna in stato di gravidanza che per 9 mesi subisce una bellissima condizione che però non le garantisce una risposta immediata come poteva garantire prima e dopo. Pensiamo ai bambini, alle persone anziane, pensiamo alle persone che stanno subendo una condizione particolare, ma poi pensiamo alle persone che in funzione della condizione di emergenza possono non reagire completamente e pienamente, no? Quelle che io chiamo situazioni di disabilità temporanea. Ecco, allora quando parliamo di sicurezza dobbiamo pensare a 360 gradi a questo aspetto e pensare che la sicurezza è una condizione che dobbiamo garantire a tutti e proprio per questo deve essere inclusiva. Se la sicurezza non è inclusiva, non è nemmeno sicurezza.
Ecco, lei tra gli altri impegni è anche membro dell'Osservatorio sulla sicurezza a proposito del soccorso delle persone con esigenze speciali, che è stato attivato dai Vigili del Fuoco, che potremmo dire è l'organismo che più di altri si è occupato di questi aspetti. Ci vuole riassumere i principali impegni e magari anche le loro relazioni con la Protezione Civile?
Beh, l'Osservatorio nasce nel 2015, ma non nasce così con un colpo di bacchetta magica. In realtà, fin dal 2002 circa, come Vigili del Fuoco, nell'ambito del Ministero dell'Interno, avevamo attivato un percorso con le associazioni delle persone con disabilità. E ricordo che convocammo quelle più rappresentative per cominciare a discutere questi aspetti. Ed è questo percorso, che è un percorso anche culturale di conoscenza, che ci ha condotto nel 2015 a scrivere quella norma che vi citavo prima, ma anche a costituire questo osservatorio come uno strumento capace di mediare tutti gli aspetti normativi, ma anche di soccorso, con il mondo della disabilità. E allora l'abbiamo costruito facendo partecipare i Vigili del Fuoco, c'è una rappresentanza di Fish Fund e poi con delle persone che in qualche modo hanno incontrato il tema dell'emergenza e si interessano di inclusione. L'obiettivo era, come dicevo, dare supporto alla normativa. Magari i non addetti ai lavori non lo sanno, no? Perché la normativa è rivolta ai professionisti. Ma dopo il 2015 sono uscite tante norme in cui si parla di progettazione inclusiva, si parla di gestione dell'emergenza, si parla di formazione, si parla di specifiche necessità, e questo è una conquista dell'osservatorio, perché abbiamo cominciato a ragionare a tutti i livelli di questi aspetti. da quello che riguarda appunto la progettazione, scusate, la progettazione dell'emergenza su scala locale, anche di un'abitazione piuttosto che di una fabbrica, fino ai grandi eventi di protezione civile, quindi un'alluvione, un terremoto. E su questo siamo stati capaci anche di recarci in occasione del terremoto di Amatrice, per esempio, a costruire un indirizzo per gestire situazioni critiche durante il soccorso, ma poi, una volta completato il soccorso, perché voi sapete, no? I vigili del fuoco fanno parte della protezione civile, probabilmente sono la punta di diamante nel contesto del soccorso, ma poi, quando finisce il soccorso, rimane una coda che è fatta di gestione degli ambienti fino a quando non si ripristina la normalità, e questa normalità per certe tipologie di eventi può durare anche mesi o addirittura anni. Per cui c'è tutto il tema di una progettazione di spazi, di luoghi di vita e di lavoro provvisoria che deve garantire a tutti di potervi accedere e operare in sicurezza. Conseguentemente il rapporto con la protezione civile è fatto proprio di questo, no? Noi siamo parte della protezione civile e quindi l'osservatorio è parte della protezione civile e l'obiettivo è condividere esperienze. In questo periodo, peraltro, stiamo ragionando proprio con il Dipartimento, anche in vista del G7 sulla disabilità, per parlare di come si gestiscono situazioni complesse, come quelle che stiamo vedendo in questi giorni, purtroppo in Emilia, ma anche in Europa, perché questi temi riguardano tutta la comunità, tutte le persone del mondo. E stiamo attivando questi percorsi di collaborazione nell'elaborazione dei piani.
Prima un accenno, soltanto un esempio, si parlava degli edifici scolastici, della loro scarsa qualità. Abbiamo qualche dato: il 57,9% non possiede agibilità, il 54,92% la prevenzione incendi, il 41,4% non ha il collaudo statico. E solo il 3,2% degli edifici ha subito interventi di adeguamento sismico. Quindi questi edifici scolastici sono solo una parte degli edifici pubblici. La domanda è quanto incidono le carenze strutturali sulla prevenzione, ma poi anche nel lavoro dei vigili del fuoco quando è il momento di agire.
Accidenti, questa è una domanda difficilissima, no? La risposta alla domanda sta nei dati, no? Quando io ho una scuola che non ha l'agibilità, che non ha l'idoneità statica, che non ha certe caratteristiche, di fatto vado a visualizzare una condizione, tra virgolette, di insicurezza, una condizione che si potrà ripercuotere sia nella sicurezza degli utenti della scuola, che va dai bambini agli insegnanti e ai genitori che vanno nelle scuole, sia in termini di soccorso, perché si parla anche di condizioni limite, no? Questi dati sono non solo dove li avete tirati fuori, ma prendendo tante fonti, mediamente convergono con questi valori, no? E questo ci deve un po' preoccupare per tante ragioni, non ultimo perché, come diceva prima Carlo, noi dobbiamo pensare al futuro e quando pensiamo al futuro pensiamo ai nostri figli, ovviamente, no? E se consegniamo i nostri figli in un luogo dove non possa essere garantita la loro sicurezza, beh, qui dovremmo incominciare a riflettere, no? Una riflessione, se vogliamo, di tipo culturale. Ma attenti, non è che i problemi siano solo le scuole, eh? Adesso non voglio spaventarvi, gli ospedali hanno dei dati molto simili, no? Lo scopriamo quando succede l'incendio, quando purtroppo muoiono persone. Ve lo ricordate, la RSA di Milano
Sì.
piuttosto che l'incendio di Tivoli? Prima vedevo un dato. Ogni anno sul territorio nazionale i vigili del fuoco fanno circa 3.700 interventi all'interno degli ospedali, di cui quasi 600 sono incendi. Beh, anche questo ci deve far pensare, no? Le strutture al servizio della società che devono garantire da una parte cultura e futuro, dall'altra sanità, dovrebbero essere il fiore all'occhiello, e così non è. Non so di chi sia la colpa, oggettivamente non lo so, o quantomeno non ho le competenze e il ruolo giusto per esprimermi, però ci dobbiamo pensare. Tornando un attimo alle scuole, no? Nel 2022, nel 2023 e fino ad oggi, nel 2024, sono verificati 70 crolli. 70 crolli è un numero pazzesco se ci pensiamo. Tutti i crolli di controsoffitti per mancanza di manutenzione. In merito alle scuole, ricordiamoci anche quel caso di San Giuliano di Puglia, dove in conseguenza di una scossa sismica crollò una scuola, uccidendo molti bambini che erano al suo interno. Insomma, come vogliamo costruirlo questo futuro, no? La sicurezza è una stampella del nostro futuro e ci dobbiamo pensare. Ho solo una visione, io sono un sognatore, quindi sono un positivo nella vita. Ho solo una visione che spero che ci aiuti in questo momento. I soldi che arrivano dal PNRR, che dovrebbero essere investiti per riqualificare il nostro patrimonio edilizio. E per concludere sulle scuole, farvi capire come il percorso è complesso, pensate che la normativa scolastica è del 1992. E nel decreto che la acquisiva c'era scritto che entro 5 anni tutti gli edifici scolastici dovevano essere adeguati. Poi ogni anno usciva un decreto, il classico milleproroghe, in cui si diceva no, no, va così il prossimo anno, poi il prossimo anno ancora, il prossimo anno ancora. Siamo nel 2024 e la prossima scadenza è fine dicembre di quest'anno e non so se uscirà un altro decreto. Ecco, questo è un invito agli amministratori del territorio. Dobbiamo pensarle queste cose e dobbiamo pensare al futuro dei ragazzi e quando si verificano certe cose, no, non possiamo scandalizzarci troppo perché molte volte è anche un po' di colpa nostra se non siamo attenti a queste cose. E allora la sicurezza, quella per tutti di cui dicevamo prima, quella inclusiva, deve essere un aspetto culturale, è la cultura della sicurezza che ci deve accompagnare. Non basta il progetto, non basta il piano. Dobbiamo essere tutti quanti convinti che garantire la sicurezza a tutti è un grande obiettivo di una società matura.
Parole da incidere, da appuntarsi. Volevo dare la parola adesso a Cristiana Mazzoni, che è presidente del Forum Italiano Diritti Autismo, FIDA, che ha lo scopo di mettere in rete le associazioni e le persone con la finalità di restituire centralità ai diritti delle persone con neurodiversità. I risvolti di questa attività riguardano moltissimi ambiti, tutti quelli della quotidianità, della vita e quindi anche la sicurezza, che è il tema di questa nostra puntata. Insieme a un'altra organizzazione, Neuropeculiar, lo scorso anno FIDA ha presentato specifiche linee guida di intervento per persone autistiche o con disabilità intellettiva. Anche in questo caso c'è stata una stretta sinergia con i vigili del fuoco. Ora Cristiana Mazzoni ci racconta qualcosa in più sulla struttura e l'elaborazione di queste linee guida. Ecco, concretizziamole a beneficio di chi ci sta ascoltando.
Sì, noi come associazione siamo stati contattati alla fine del 2021 dal Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco, che volevano aggiornare, la linea guida sul soccorso delle persone autistiche. Noi ci siamo resi, diciamo, disponibili e ad una prima lettura della linea guida che ancora oggi è in vigore, che è datata 2013, ci siamo resi conto che la popolazione autistica rappresentata era solo quella infantile, solo quella con disabilità intellettiva, poiché nel frattempo l'autismo si è scoperto non essere più soltanto prerogativa dell'infanzia, ma che dura tutta la vita, che è una condizione di neurodivergenza e che non riguarda soltanto le persone con disabilità intellettiva, ma anche persone che hanno un quoziente intellettivo nella norma, se non superiore. Abbiamo deciso di coinvolgere in questo progetto anche l'associazione Neuropeculiar, che è costituita interamente da persone autistiche. che hanno sia in qualità di genitori, sia in qualità di persone singole, sia in qualità di professionisti. Da qui è nato un protocollo con il Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco, al quale abbiamo proposto una linea guida che fosse un pochino differente dalla precedente, che non fosse soltanto un elenco di caratteristiche delle persone autistiche, ma fosse una esperienza, diciamo, più viva, più fruibile, più immediata per il soccorritore. E abbiamo deciso di elaborare una serie di storie sociali, in cui il protagonista, il narratore, è il vigile del fuoco che si trova di fronte a uno scenario. Ovviamente il vigile del fuoco, come professionista di altro ambito, non ha la prerogativa di dover individuare, no? O fare una diagnosi, quindi un elenco, no? Freddo di caratteristiche, potrebbe poi non dare la soluzione in una situazione di soccorso. E quindi abbiamo deciso di allargare, diciamo, l'osservazione più che a caratteristiche che sono legate ad una diagnosi, a caratteristiche comportamentali che sono più difficili da leggere, quindi un comportamento atipico, la difficoltà di comunicazione, la verbalità, dei comportamenti disfunzionali che sfuggono, no, all'attenzione, che sono difficili da controllare e anche da leggere. In più non ci siamo soffermati soltanto alla popolazione autistica, perché la popolazione autistica, proprio perché include persone con grave disabilità intellettiva, magari non verbali, e persone con alto potenziale cognitivo, e tutte le sfumature, no, intermedie all'interno, comprese tutta una serie di co-occorrenze con altre condizioni di disabilità, abbiamo deciso di avvalerci anche della collaborazione di un'associazione di persone con sindrome di Tourette, con sindrome di Down, e un'associazione di ex pazienti psichiatrici, in maniera tale da non dare una connotazione specifica alla popolazione autistica, ma a una serie di persone non collaboranti o non autosufficienti in una situazione di soccorso. Abbiamo fatto, anche dialogando in maniera molto sinergica con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, abbiamo anche sottolineato come, e come diceva anche il dottor Zanut, che ci sono persone che hanno una disabilità temporanea, cioè una persona che in una situazione, in uno scenario emergenziale, ha un attacco di panico o un mutismo selettivo, no, in quel momento, è una persona che ha necessità di aiuto, ha necessità di essere soccorsa in maniera puntuale. Allora, narrare degli scenari, noi abbiamo narrato 15 storie sociali con scenari differenti, ma anche in cui la persona da soccorrere era profondamente differente. Quindi faccio per esempio due esempi. Abbiamo narrato di un bambino, no, non verbale con disabilità intellettiva, che non riusciva a scendere dal pulmino in seguito ad un incidente, e anche per esempio una persona senza disabilità intellettiva che doveva essere evacuata da un centro commerciale ed era chiusa in bagno ed era particolarmente aggressiva. Allora, abbiamo voluto anche rimuovere, qui c'è stato d'aiuto anche la consulenza di uno psicologo e di un sociologo, di rimuovere lo stigma che c'è nei confronti sia delle persone autistiche, ma anche delle persone psichiatriche, che un tempo subivano, oggi anche in misura minore, però subivano, diciamo, lo stigma sociale di essere persone pericolose. Quindi superare anche, no, questa barriera di tipo culturale, e cercare di invece indirizzare il soccorritore verso una relazione e mediazione con la persona da soccorrere. Ovviamente la prima domanda che noi abbiamo posto ai vigili del fuoco è stata: però, in caso di emergenza assoluta, ovviamente la mediazione necessaria, e infatti anche loro ci hanno detto ovviamente se c'è se la vita della persona da soccorrere è in assoluto pericolo di vita, noi prendiamo la persona e la portiamo via. Ma in tutti quegli altri casi invece in cui il soccorso prevede o comunque consente una mediazione, abbiamo cercato di dare delle soluzioni, quindi di narrare una storia, spiegarla, fornire una possibilità, no, di approccio. Abbiamo usato anche qualche parola, diciamo, più tecnica, e abbiamo provveduto anche a allegare un glossario, no, per dare un minimo di consapevolezza. Il lavoro ancora non è finito, tant'è vero che è pubblicato soltanto nell'intranet del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, perché va completato, cioè noi lo dobbiamo completare con delle pillole informative, con degli eventi che siano divulgativi e anche con delle simulazioni, e quindi al momento c'è stato anche il cambio del comandante dei Vigili del Fuoco. Da un anno c'è un nuovo comandante, abbiamo ripreso proprio prima dell'estate i contatti e dobbiamo proseguire, no, la nostra collaborazione in base al protocollo.
Anche perché, Presidente, tra queste persone di cui ci sta parlando, che stiamo definendo per capirci non collaboranti, nella gestione delle emergenze proprio in concreto c'è bisogno proprio di avere una gamma molto sfaccettata di conoscenze per intervenire in maniera mirata, no?
Sì, ma soprattutto saper riconoscere alcuni comportamenti senza l'etichetta diagnostica, perché il vigile del fuoco non è tenuto
Certo.
a conoscere la diagnosi di una persona che non ha mai visto né conosciuto, però può riconoscere un comportamento, e le storie che noi abbiamo narrato non esauriscono la varietà di scenari di fronte ai quali uno si può trovare, però sono molto esplicative. E quindi possono dare un'idea delle persone che noi ci possiamo trovare di fronte, cioè come si può, per esempio, dialogare con una persona che non è verbale, magari utilizzando la comunicazione aumentativa alternativa, come non avvicinarsi toccando una persona che è assolutamente refrattaria al contatto fisico. Come dare delle indicazioni che siano assolutamente semplici ed esplicite e non troppo verbose ed elaborate a persone che sono abituate ad un linguaggio che sia assolutamente immediato e non troppo teorico. Perché uno potrebbe dire, dice esci da lì e invece esci dalla porta, oppure trovare, per esempio, persone, questo avviene specialmente nelle persone con disabilità intellettiva che possono essere particolarmente legate ad un oggetto specifico, può essere una sciarpa, può essere un tablet, può essere un altro oggetto. Quindi allontanarsi dal luogo che va evacuato, che può essere un appartamento o altro luogo, senza quell'oggetto, potrebbe in qualche modo bloccare l'operazione di soccorso. Allora, intercettare che quell'oggetto è fondamentale per quella persona, per accelerare il soccorso e anche per non traumatizzare la persona, è importante. Sono piccole accortezze che si possono apprendere per rendere il soccorso assolutamente più adeguato e anche con tempi che rispettino anche l'emergenza, oltre che la persona.
Ecco, ancora sulla falsariga, la questione del futuro di queste linee guida già ci ha detto qualcosa. Sull'eventuale organizzazione di eventi di promozione o di diffusione possiamo aggiungere ulteriormente?
Al momento, a parte la presentazione della linea guida che abbiamo scritto, che è avvenuta a marzo dello scorso anno, non ci sono eventi in programmazione. Quindi al momento abbiamo ripreso, abbiamo conosciuto il nuovo comandante prima dell'estate e stiamo elaborando un prototipo, diciamo, di pillola informativa, e quindi ancora non ci sono eventi.
Bene, torneremo da Cristiana Mazzoni. Volevo ripassare la parola a Stefano Zanut per il concetto di sicurezza da collegare a autonomia. Qui pure riprendiamo le fila del discorso della nostra Cristiana Mazzoni. E allora, una situazione che lei ha avuto modo di seguire. A Pordenone da anni Fondazione Down propone un progetto di largo respiro e altrettanta larga visione sull'abitare in autonomia. Ci sono piccoli gruppi di giovani con disabilità intellettiva che vanno a vivere da soli dopo un percorso progressivo di conquista dell'autonomia. In questo percorso viene considerata rilevante anche la sicurezza personale, naturalmente. Ci vuole raccontare come lei, vigili del fuoco, avete supportato queste persone e se è riproducibile e estendibile l'esperimento?
Ecco qua.
Eccoci qua.
Beh, è stata un'esperienza bellissima, formativa anche per noi come soccorritori. Peraltro, scusate, una breve parentesi, c'ero anch'io a Roma quando hanno presentato le linee guida ed è un documento veramente molto interessante, chiusa parentesi. E l'esperienza che abbiamo seguito a Pordenone ci ha coinvolti tutti perché ci ha fatto capire come le persone che incontriamo tutti i giorni nelle situazioni di criticità possono essere di molti tipi, no? Prima vi dicevo appunto che la situazione stessa può essere invalidante e compromettere anche la capacità di risposta. E certe condizioni si amplificano rispetto alle specifiche necessità delle persone. Allora questa esperienza, che è durata un bel po' di tempo, a dire la verità, no? È nata prima del Covid e poi è proseguita dopo il Covid, è maturata nel seno di questo progetto che si chiama Casa al Sole, che sono residenze dove le persone possono vivere autonomamente, sono gruppi di 4 persone, molti di loro sono una coppia e hanno una loro vita quotidiana, si fanno da mangiare, girano per la città, vengono accompagnati su percorsi di salute, di sessualità, di tanti temi. Ed era una realtà bellissima e quando un giorno i loro operatori sono venuti a chiederci ma cosa potrebbe succedere se si verifica un'emergenza? I ragazzi come possono rispondere autonomamente? Perché autonomia vuol dire anche autonomia nelle situazioni critiche di un'emergenza e in particolare nel territorio nostro, nel territorio pordenonese, il vero bubbone, come si potrebbe definire, è il terremoto, visto che siamo figli di un devastante terremoto nel 76. E allora abbiamo cominciato a frequentare le loro case, mandavamo una squadra di vigili del fuoco nella loro casa e raccontavamo loro come si fa a prevenire una situazione di pericolo. Addirittura le abbiamo insegnato a usare le prese triple, per dire, o mettere il ferro da stiro nel modo giusto o mettere le pentole nel modo giusto per evitare che si verifichino incendi. E addirittura le abbiamo condotti a telefonare, a richiedere soccorso. È stata un'operazione veramente più complessa perché questi ragazzi si mettevano in relazione col mondo esterno, che ha una modalità di comunicazione molto schematica, molto difficile, no? Vale per tutti, figuriamoci dei ragazzi che impattano con un operatore al telefono che incomincia a farti domande. E da lì è nato un percorso, poi li abbiamo portati questi ragazzi in comando e gli abbiamo fatto capire cosa c'è al di là, per capire con chi parlavano, con chi facevano le simulazioni, chi ti faceva le domande. E mentre costruivamo questo percorso, anche i vigili del fuoco cominciavano a capire che quando parlavano con qualcun altro che chiedeva aiuto, dovevano cercare di capire anche attraverso le domande quale doveva essere il tono di queste domande. Poi c'è stato il Covid e durante il Covid c'è stata un'altra magia. Dovevamo accompagnare questi ragazzi nella solitudine che ci aveva costretto questa epidemia. E allora abbiamo cominciato a fare delle video lezioni, come stiamo facendo adesso, online, no? E dalla sala operativa del comando, per cui gli operatori del comando spiegavano ai ragazzi cosa fare e i ragazzi interloquivano con loro, facevano domande e li accompagnavamo anche nella solitudine di quel periodo. Finito il Covid, è ripresa la vita quotidiana, c'è stato il terzo passaggio. Il terzo passaggio era quello delle simulazioni. Qual era il problema? Dovevamo capire se i ragazzi erano pronti ad affrontare un'emergenza sismica. E allora abbiamo ripreso a frequentarli, accompagnandoli anche con spiegazioni. Gli abbiamo insegnato perché si verifica un terremoto fino a qual è il luogo della casa dove è meglio mettersi quando si verifica una scossa. Ma come se non bastasse, li abbiamo invitati a seguire il percorso per raggiungere il punto di raccolta esterna stabilito ai piani di protezione civile, dove in quel punto avrebbero incontrato sia i volontari di protezione civile sia altri vigili del fuoco. E dopo questo ciclo di incontri abbiamo fatto due esercitazioni, una di giorno e una di notte. Ma per fare l'esercitazione servivano strumenti, e a questo punto gli abbiamo fatto acquisire uno zainetto con dentro una coperta termica, un giubbino ad alta visibilità perché di notte poteva essere utile, e una bottiglia d'acqua e un caschetto da cantiere con la lampada, con attaccato una lampada. Questo ci serviva per l'esercitazione di giorno e di notte, e quindi ne abbiamo fatta una di giorno, ovviamente una di notte. E qual è stato il risultato? Questa è una cosa che mi fa sorridere e mi fa riflettere, no? Che quando di giorno abbiamo fatto l'esercitazione, quindi l'evacuazione, quindi l'ipotesi era terremoto, i ragazzi dovevano andare sotto il tavolo, sotto il letto, dopo un po' uscire, seguire un percorso lungo le scale evitando la presenza di fenestrature simili, uscire dall'edificio fino a raggiungere il punto di raccolta esterno. Beh, questi quattro ragazzi per unità abitativa erano scortati anche dai vigili del fuoco, che mentre li scortavano così, gli parlavano, gli spiegavano le cose. Molti cittadini ci sono fermati per chiedere: ma cosa sta succedendo? E loro stessi, questi ragazzi con sindrome di Down o difficoltà intellettive, spiegavano cos'è un terremoto, come si deve reagire in quelle circostanze. E ricordo un signore anziano, che dopo che gli ha raccontato queste cose si è fermato pensieroso e ha detto: ma io non sono capace a fare queste cose. E questo è stato un grande risultato, perché questi ragazzi coinvolti in queste esercitazioni sono diventati a loro volta educatori dei cittadini. Ora siamo passati da una condizione complessa e difficile come la sindrome di Down, la difficoltà intellettiva, li abbiamo portati in un percorso a parlare di sicurezza e li abbiamo fatti diventare a modo nostro degli educatori, e questa è stata un grande risultato che ci ha coinvolto tutti anche emotivamente. È riproducibile una cosa del genere? Certo che è riproducibile. Richiede un briciolo di impegno, ma si può fare.
Ecco, un'ultima cosa, dato che siamo quasi in chiusura e poi voglio riascoltare il presidente Franco Lepore prima di chiudere, è una cosa legata proprio a noi, / radio, la radio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ecco, le volevo chiedere, per quanto ci ha raccontato sulle procedure, sulla formazione, sulle attenzioni che riguardano le varie situazioni che riguardano le persone, di andare anche un minimo specifico sulle questioni che riguardano la vista, il cieco e l'ipovedente. Ecco, cosa possono fare per favorire la propria sicurezza e gli eventuali soccorsi in caso di emergenza? Quale può essere il loro ruolo attivo o proattivo, come si stava dicendo?
Beh, allora il loro ruolo deve essere quello di tutti i cittadini, no? Il primo passo è conoscere l'ambiente, conoscere il luogo e conoscere anche le fonti di pericolo. Ad esempio la cucina è il luogo dove si verificano più incendi in un'abitazione. E conseguentemente, dopo aver preso atto delle fonti di pericolo, anche acquisire un percorso per uscire dalla casa in sicurezza. Durante il terremoto di Amatrice ricordo di aver conosciuto una persona cieca che mi ha detto: quando c'è stato il terremoto è saltata la luce ed io, rispetto ai miei coinquilini, ero l'unico che vedevo, e lui era una persona cieca. E questo mi ha fatto capire come le risorse che noi possiamo avere sono molte, però bisogna addestrarci su queste cose qua. E allora il consiglio è: addestrarsi, fare le prove sono delle condizioni importanti, però avere l'accortezza quando c'è la necessità e quando viene attivata una sala operativa per una richiesta di soccorso, di segnalare la propria condizione. Ad esempio, sono Stefano Zanuzzi, è verificato un incendio nella mia abitazione, sono una persona che non vede, sono una persona cieca. Questo permette anche al soccorritore, una volta arrivato, di elaborare le giuste strategie, avendo questa informazione. Quindi l'attacco, come si dice, alla situazione emergenziale viene fatto poi anche nel rispetto della persona da aiutare e delle sue specifiche esigenze.
Benissimo, benissimo. E allora, prima dei ringraziamenti e dei saluti finali, la parola non può che tornare al presidente di Jura, Franco Lepore.
Grazie Renzo, ma io aggiungo veramente poco. Ci sarebbe da parlare tantissimo in termini di sicurezza ed emergenza, perché si può trattare la materia sotto mille sfaccettature. Mi permetto di concentrarmi sui due piccolissimi aspetti: la prevenzione e la comunicazione in emergenza. Sono due aspetti che giocano un ruolo fondamentale per la riuscita dei soccorsi. La prevenzione, perché consente di evitare per quanto possibile i pericoli, e la comunicazione consente di coordinare gli interventi con maggiore efficacia, maggiore tempestività e maggiore incisività. Faccio un esempio pratico: se non si conoscono le esigenze delle persone con disabilità uditiva, non si riesce a comprendere appieno il fatto che una telefonata a una persona sorda per avvertire del pericolo è di fatto inutile, perché la persona non può sentire, come magari la polizia, le forze dell'ordine che attraverso i microfoni su strada invitano la popolazione ad evacuare un edificio. A tal proposito faccio presente che in alcuni territori si stanno sperimentando delle forme di mappatura, ovviamente su base volontaria, di tutti i dati, le necessità, i bisogni, le esigenze delle persone con disabilità. Questi elenchi potrebbero essere in futuro molto importanti, poiché potrebbero consentire agli operatori della protezione civile di sapere dove sono ubicate le persone con disabilità e calibrare, tarare, personalizzare gli interventi. Ovviamente trattamento di dati in questo caso sensibili cozzano con tutta la normativa relativa alla protezione dei dati personali, sulla privacy. Ci sono ancora delle questioni che devono essere risolte da questo punto di vista, però mi prometto di abusare della disponibilità dell'architetto Zanut, perché vorrei magari sentirlo per confrontarmi su come affrontare e risolvere questo problema. Mi avvio alla conclusione e faccio presente che alla persona con disabilità deve essere garantito un livello di sicurezza uguale a tutte le altre persone. Come dice la Convenzione ONU, le persone con disabilità prima di tutto sono persone, quindi hanno il diritto di avere lo stesso grado di sicurezza. E poi un ambiente sicuro per una persona con disabilità è certamente sicuro per tutti i cittadini. Questo non dobbiamo dimenticarcelo, perché quello che viene pensato per le persone con disabilità sicuramente sarà utile anche a tutta la cittadinanza. Io ringrazio tutti per l'attenzione, probabilmente ritorneremo su questa tematica. Ringrazio i nostri ospiti che ci hanno veramente illuminato con tutta una serie di considerazioni teoriche, ma soprattutto pratiche, perché quando si parla di sicurezza emergenza, gli aspetti operativi, gli aspetti pratici, oltre alle leggi, sono sicuramente più efficaci. Un saluto a tutti, ricedo a te la parola, Renzo.
Allora, noi andiamo a ringraziare anche il direttore Carlo Giacobini, che si è dovuto disconnettere qualche minuto fa, ma è stato come al solito colonna portante di questa puntata. Siamo stati felici di poter ascoltare Cristiana Mazzoni, presidente del Forum Italiano Diritti Autismo, FIDA. Grazie, a presto.
Grazie mille, buon pomeriggio e buona serata a tutti.
E grazie anche a Stefano Zanutta, architetto e direttore già vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Pordenone.
Grazie, grazie a voi per l'ospitalità.
Alla prossima, ma alla prossima soprattutto lo dico al presidente Franco Lepore, perché il 6 di novembre, il primo mercoledì di novembre, saremo ancora qui con Chiedilo a Iura.
Grazie a voi, appuntamento al prossimo mese con un altro argomento certamente di vostro interesse. Un saluto a tutti.
Alla prossima, e adesso cari slashers, restate dove siete perché parte un grande slash box.
Slasher Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.